Giovedì 28 marzo, sono le 18:45 in punto, bentornati su Gens Italia. Oggi vediamo quattro notizie, quelle che ho selezionato per voi, una tra l'altro che è fresca di giornata e che riguarda la nostra connazionale Ilaria Salis, perché mi sono domandato ma effettivamente questa Ilaria Salis cosa ha fatto? Allora andremo a capire con l'occasione appunto della giornata e della notizia che la riguarda. Quindi andiamo a vedere che notizie andremo a trattare. Beh, chiaramente parleremo delle parole di Crosetto da Porro, della sua denuncia. Ne parleremo perché è un caso interessante, quello che in realtà il nostro ministro va già da tempo a porre all'attenzione dell'opinione pubblica, ovvero quello che riguarda le nostre forze armate, la difesa. Parleremo poi appunto del caso Ilaria Salis in Ungheria, non solo per una questione legata al caso diplomatico che sta suscitando. Parleremo sempre, oggi una puntata particolarmente incentrata sull'Italia. Parleremo della riforma del codice della strada e vedremo alcuni punti, una riforma che come vedremo insomma non è ancora stata approvata, andremo poi nel dettaglio. E infine parleremo della guerra in Ucraina e vedremo la minaccia ambigua di Putin in merito agli F-16, in quanto c'è stato appunto una dichiarazione di Putin nella quale appunto avverte l'Occidente in qualche modo con la sua solita flemme, avverte che nel caso in cui ci dovesse essere l'invio degli F-16 ormai in realtà imminente, la Russia attaccherà gli F-16 in qualsiasi aeroporto. Questo chiaramente vuol dire anche aeroporto occidentale. Prima di cominciare voglio innanzitutto salutare Matteo Gomitolo, grazie per la donazione, informazione equilibrata, grazie a te, Mauro Orso, Inuyasha, Gianni Artioli, vedo che siamo già in parecchi, quindi io direi di cominciare subito con la nostra rassegna. Allora, partiamo dal titolo fondamentalmente della live di oggi e dalle parole di Crosetto.
Ce l'abbiamo, siamo con un livello della difesa accettabile dal punto di vista militare, di armamenti e di formazione. Oggi noi, mi scusi se le faccio questa domanda imbarazzante in tempo.
No.
No.
No. Buona verità?
Sì.
No, secondo me no.
Ma come personale o come munizioni, come addestramento, come che cosa? Cos'è che ci manca?
Se avessimo subito un attacco come quello che ha subito l'Ucraina, mi fermo.
Si ferma qui il nostro ministro. Poi in realtà ha fatto anche una precisazione poco tempo dopo, perché appunto questa sua dichiarazione chiaramente ha suscitato alcune perplessità, usando un eufemismo, ed è lo stesso Crosetto che ha deciso di rispondere. Vediamo ancora questo video e poi entriamo nel vivo del discorso.
Per questo no secco, e io volevo che si scandalizzassero. Perché vedete, il ministro della difesa ha un dovere, che è quello di difendere il paese. E questo si fa anche attraverso la verità. La verità è che noi abbiamo delle forze armate straordinarie, che sono straordinarie perché sono composte da uomini, donne, ufficiali, truppa, sottufficiali, fantastiche, che si sono abituati a lavorare in qualunque condizione, indipendentemente da quello che gli davamo loro, indipendentemente dall'attenzione che il paese gli dava, indipendentemente dalla considerazione delle risorse finanziarie.
Dunque, troverete ovviamente in descrizione il video, così potete andare a vedere tutta la sua dichiarazione, ma in sostanza va a specificare come un ministro della difesa deve essere schietto, deve essere diretto. Effettivamente in tempi magari non sospetti ci si sarebbe aspettati da un ministro, da una pubblica istituzione, che la risposta alla domanda fatta da Porro, ma da chi per lui, magari sarebbe andata a dire sì, assolutamente, siamo pronti, un po' insomma come avevamo fatto tempo fa con il Covid. Siamo pronti? Assolutamente sì. Altri tempi, altri politici forse, dirà qualcuno. Il discorso è che effettivamente la situazione per quanto riguarda la difesa è drammatica. Poi vedremo una dichiarazione del nostro capo di Stato Maggiore che è alquanto sinistra e ci fa una fotografia di quanto effettivamente sia grave la turnazione in particolare dei nostri uomini. Allora, per quanto riguarda la disamina, l'articolo che vi consiglio oggi, che andremo a leggere assieme, è l'articolo di Chiara Rossi, che ho già avuto ospite sul canale, che saluto, di Start Magazine, e andiamo a leggere e commentiamo assieme, come sempre, l'articolo. Le parole di Crosetto a margine della cerimonia per i 101 anni dell'aeronautica militare a Guidonia. Penso, qui apre un virgolettato, penso non succederà nulla di grave, ma dobbiamo prepararci alla possibilità che possano succedere cose gravi, come ci ha insegnato l'Ucraina, magari non direttamente al nostro paese, ha aggiunto Crosetto, sottolineando che l'Italia affronta la sfida del terrorismo da anni in silenzio. Ogni giorno le forze armate di polizia combattono il terrorismo. La difesa è il presupposto fondamentale della democrazia e necessariamente deve parlare anche di cose brutte, perché non esiste la possibilità di difendersi senza armi, ha poi detto il ministro nel corso della cerimonia. In un momento drammatico come questo ci siamo ricordati che la difesa non poteva essere solo una protezione civile 4.0. Il mondo può cambiare, questo è un periodo che nessuno si augurava. Molti nostri concittadini si erano dimenticati dell'esistenza di ISIS, noi no, e li combattiamo in Iraq e in Kuwait. Le provocazioni vanno avanti da oltre 2 anni ai confini europei, siamo qui per difendere il paese, anche quando nessuno si ricorda del pericolo. Il nostro maggior successo è la tranquillità, che però richiede impegno costante, sacrificio, preparazione e soprattutto investimento. Ora, il discorso qui è molto semplice in realtà, come ci ricorda anche quello che sta accadendo di fatto nel Mar Rosso, la difesa non serve semplicemente per opporre un esercito contro un altro esercito in uno scontro simmetrico. Può esserci anche il caso di uno scontro asimmetrico, come quello che stiamo vedendo ad esempio in Mar Rosso, con la nostra rotta commerciale, una delle più importanti, messa a rischio dai continui attacchi degli UTI. Ora possiamo star qui, ne abbiamo già parlato molto, ci siamo già dilungati sull'argomento, sappiamo benissimo che gli UTI non attaccano solamente ormai più navi israeliane. Già all'inizio c'erano dei forti dubbi su questo focus sulle navi israeliane, con l'attacco fatto dall'Occidente nei confronti dello Yemen del nord, sappiamo che ormai praticamente abbiamo un mirino sulle spalle, un attacco che io, sapete, ho già condannato per tutta una serie di motivi che sapete, che chi mi segue sa già e chi non mi segue vi invito invece ad andare ad approfondire nelle live che abbiamo fatto. Ora, Crosetto quindi va semplicemente a sottolineare un fattore che ormai è ineluttabile, cioè il fatto che siamo di fronte a un periodo drammatico per il mondo, purtroppo, e come anche, a me dispiace dirlo, ma perché sapete che non ho grosse preferenze a livello politico, ma oggi Giorgia Meloni mi ha stupito con una dichiarazione fatta, ho letto sull'Ansa, magari ve lo metterò anche nelle fonti, dove e il nostro Presidente del Consiglio dice chiaramente che per avere una pace bisogna anche parlare di deterrenza, cioè fondamentalmente bisogna investire nella difesa per avere una deterrenza tale da poter permettere questa difesa. Non a caso, insomma, sappiamo che Crosetto fa parte del suo gruppo politico. Detto questo, torniamo sul discorso. Crosetto, con l'occasione, ha anche ribadito il fatto che in Italia non ci sarà la leva obbligatoria. Abbiamo parlato con lo storico Giovanni Cecini ed abbiamo parlato anche con il generale Capitini. Il discorso della leva in Italia lo abbiamo già accantonato, abbiamo fatto una live apposita, ovviamente stuzzicando chi invece vorrebbe il ritorno della cosiddetta Naja, ma è un discorso molto più complesso. Ormai un esercito moderno non può essere fatto semplicemente di uomini che fanno, come dice anche Crosetto, adesso leggeremo la sua nota, non può essere fatto semplicemente da da un esercito di leva, un esercito professionista oggi, necessita di qualcosa di più. Andiamo a vedere un attimo la dichiarazione. No alla leva obbligatoria. Allo stesso tempo il ministro della Difesa ha precisato che, nonostante lo scenario attuale, non si è mai parlato di leva obbligatoria nel paese. Lui parlava di circa, era una proposta, 10.000 riservisti. Anche lì c'è un focus su cui potete andare a vedere la live che abbiamo fatto con Capitini e con Cecini. Viviamo tempi difficili in cui semmai c'è bisogno di tanti professionisti. Dobbiamo piuttosto ragionare sul numero di questi, ha spiegato Crosetto, aggiungendo: abbiamo bisogno di professionisti formati, non di cittadini che fanno un anno di leva. E qui c'è un'altra, c'è un altro contributo interessante da parte, lo trovate sul profilo di Matteo Mazziotti su X, e questo ci tengo a mostrarvelo perché è assolutamente va a fotografare perfettamente la situazione. Chi parla è Giuseppe Cavo Dragone, che sarebbe fondamentalmente il capo di Stato Maggiore, e sentiamo cosa dice durante un'audizione presso la Commissione Riunite Esteri e Difesa della Camera e la Commissione Esteri e Difesa del Senato. Andiamo a...
Onorevole Marton, abbiamo abbastanza uomini? No, no, assolutamente no. La legge di Paola del 2012, in un contesto totalmente differente, se lei vede cosa facciamo nel 2012 e vede cosa facciamo oggi, ce la mettesse le mani nei capelli, che non ho, però ce me li metterei lo stesso se ce l'avessi. Però siamo assolutamente sottodimensionati. 150.000 è improponibile, 160.000 che è quello che attualmente ci è stato approvato è ancora poco, 170.000 siamo al limite della sopravvivenza. Calcoli che dovremmo fare tutto quanto in turnazioni di tre, uno in teatro, l'altro si prepara e il terzo si riposa perché oltretutto non vuole divorziare. Questo non accade mai. Mediamente noi ci strutturiamo su turni di due e sono veramente stressanti. Io ricordo di fregate classe FREM che, essendo però purtroppo classe delle navi all'avanguardia, gli equipaggi finivano una missione di qualche mese su una nave, facevano le valigie, facevano la lavanderia, una settimana imbarcavano su un'altra frame perché gli equipaggi erano addestrati per quel tipo di nave, così all'avanguardia. Quindi è soltanto un esempio, ma questo lo possiamo trovare nell'esercito con turni di impiego massacranti, lo possiamo trovare nell'aeronautica con gli schieramenti diciamo sull'unghia che vanno oltre, diciamo, il ritmo di tre squadre. Quindi sicuramente siamo troppo pochi. La legge di Paola del 2012 è obsoleta.
La legge di Paola del 2012 è obsoleta. Insomma, la denuncia che va a fare anche lui senza peli sulla lingua, tra l'altro ottimo spirito dell'umorismo del nostro capo di Stato Maggiore, va a fotografare appunto una situazione che è quella che avete appena sentito, in particolare per quanto riguarda il discorso della turnazione. Cioè, se ci fosse qui Giulio di Italian Military Archives, vi parlerebbe probabilmente di una situazione analoga anche per quanto riguarda la situazione della Marina inglese. Insomma, diciamo che è un periodo non proprio fortunato per chi vuole solcare il mare, o meglio per i paesi che hanno bisogno di qualcuno che solchi il mare. Andiamo a vedere quindi più nel concreto cosa ha detto anche Giuseppe Cavo Dragone. Durante un'audizione, appunto questa che abbiamo appena visto, va a sottolineare che la dimensione operativa è senza precedenti dal dopoguerra, dai paesi baltici lungo tutto il fianco est della NATO, dal Medio Oriente al Corno d'Africa, dal Mar Rosso sino al Golfo di Guinea, passando per il Sahel. Soltanto in base agli attuali impegni della difesa, l'entità delle forze sono insufficienti. Oggi siamo assolutamente sottodimensionati. Vi ripeto le stime, perché è sempre buona cosa farlo, magari non si sentiva bene nell'audio. 150.000 è improponibile, 160.000, che è quello che c'è stato approvato, è ancora poco, e 170.000 è il limite della sopravvivenza, ha evidenziato il capo di Stato Maggiore della Difesa. E poi appunto parla della legge di Paola. Quindi, signori, questa è la situazione. Quando sotto i commenti mi venite a dire che bisognerebbe investire di meno nella difesa e costruire più case, questi sono i dati. Questi sono i dati, sono incontrovertibili e purtroppo dobbiamo ricordarci che le armi di cui io spesso vi parlo, e sottolineo che io non sono un amante delle armi, non ho mai sparato in vita mia e non sono interessato a farlo per il momento, e, però appunto le armi servono come deterrente. Purtroppo l'illusione che ci eravamo fatti che l'arma nucleare ormai avesse garantito la pace, beh, a quanto pare sta andando a sciamare. Quindi questo era, e adesso invece passiamo al caso di Ilaria Salis che qualcuno ci sta già chiedendo. Quindi una piccola pausa, 20 secondi, così avete modo di lasciare un like che aiuta enormemente il canale a crescere e soprattutto condividetelo sui vostri social questa live. Allora, vado a mostrarvi le immagini di Ilaria Salis oggi in tribunale in Ungheria. Come vedete, si è parlato nuovamente del discorso delle manette. Secondo alcuni, appunto, Ilaria Salis, che ha dato l'ok per quanto riguarda la distribuzione di queste immagini, Ilaria Salis, vedete in che condizioni viene trasportata, tra virgolette, viene condotta al patibolo, no, adesso non esageriamo, però insomma stiamo parlando comunque di manette, di una cintura, insomma non ho una situazione ottimale in cui vorrei ritrovarmi. Tuttavia io ho notato una cosa, si parla molto di Ilaria Salis e del modo in cui viene trattata, quindi mi sono chiesto, ma effettivamente questa Ilaria Salis cosa ha fatto secondo quello che sappiamo? E ho trovato un articolo interessante del Corriere della Sera, che adesso andremo a vedere, scritto da Giovanni Bianconi e un altro di Federico Berni, sempre del Corriere della Sera. Allora andiamo a vedere e poi commentiamo assieme. La notizia di oggi, Ilaria Salis, la 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere a Budapest con l'accusa di aver aggredito 3 militanti di estrema destra, è tornata oggi in aula per la seconda udienza del processo a suo carico. Il giudice ha deciso che resterà in cella. Questi sono i fatti di oggi. Però prima di tornare sull'attualità, io vorrei un attimo soffermarmi con voi su circa un anno fa, ovvero quando Ilaria Salis viene portata in carcere in Ungheria, e soprattutto capiamo come mai è successo questo fatto, almeno secondo la ricostruzione. Allora, andiamo al febbraio, 11 febbraio 2023. Dovete sapere che in Ungheria l'11 febbraio 2023 si celebra il giorno dell'onore, un ritrovo di gruppi di estrema destra da tutta l'Europa. Perché questi simpatici signori, che probabilmente hanno con me in comune la capigliatura, si ritrovano? Beh, perché c'è un ricordo, infatti il giorno dell'onore a Budapest, è un appuntamento di gruppi di estrema destra da tutta Europa, neonazisti, skinheads, hooligans, insomma tutte personcine a modo, che si calano sulla capitale ungherese per commemorare un battaglione nazista che nel 1945 tentò di impedire l'assedio di Budapest da parte dell'Armata Rossa. Ora, cosa succede? Che Ilaria Salis partecipa a una contromanifestazione, che posso dire tranquillamente io avrei evitato di essere all'interno, perché ci sono rischi di tornare a casa con un occhio nero da entrambe le parti. Fondamentalmente parte questa manifestazione. Ora, la maestra italiana Ilaria Salis, venuta a sapere dell'evento, qui scrive Federico Berni, decide di raggiungere la capitale ungherese per schierarsi con i movimenti antifascisti che stanno organizzando una contromanifestazione di protesta. Adesso perché vi dicevo questa cosa? Adesso lo capirete. Ilaria viene arrestata l'11 febbraio, a margine di questa giornata dell'orgoglio nazi. Si erano verificati alcuni scontri, appunto l'occhio nero. Esistono delle riprese video che inquadrano due estremisti che vengono circondati e aggrediti a colpi di manganello. Paradosso storico. Da alcune persone riconoscibili, dal momento che hanno il volto coperto. La 39enne insegnante di Milano è accusata di aver fatto parte del gruppo che ha partecipato a questa aggressione, nella quale i due bersagli hanno riportato ferite lievi. La donna si dichiara innocente non riconoscendosi nel video, portato come prova principale dalla pubblica accusa ungherese. Inizialmente quindi la Salis viene arrestata l'11 febbraio, viene accusata di aver preso parte a ben 4 aggressioni, ma per 2 di queste la contestazione cade, visto che non era ancora arrivata in Ungheria, quindi insomma bisogna anche segnalare questo. Quando viene fermata viene trovata in possesso di un manganello retrattile che secondo la difesa, o meglio secondo il padre, scusate, Ilaria utilizzava come difesa personale. All'11 febbraio si trova in carcere detenuta in condizioni degradanti, come denunciato a più riprese dal genitore. Quindi questo è il quadro. Una contromanifestazione in una situazione già di per sé discutibile, soprattutto in un paese dell'Unione Europea, ma va bene. Ognuno la casa pound, scusate, che trova. Detto questo, oggi, le parole del giudice, andiamo quindi a capire che cosa è successo oggi. Le parole del giudice: le severe accuse sono rimaste immutate a 13 mesi di carcere e, secondo il giudice, non sono assolutamente esagerati, secondo lui. La gravità dell'atto d'accusa, secondo il giudice, resta il metro di valutazione anche per decidere le condizioni della custodia cautelare. La non pericolosità dell'imputato, ha sostenuto il giudice, dovrà essere valutata solo nel seguito del processo. Pesa anche il fatto che già in passato in Italia Ilaria Salis è comparsa altre volte in tribunale. Salis è comparsa ancora in catene, ancora con i guardaspalle coperti da passamontagna e giubbotto antiproiettile, nell'aula 97 del tribunale di Budapest per la seconda udienza del processo a suo carico per le aggressioni ad alcuni militanti e nazisti avvenute a febbraio 2023. Quindi insomma si ripete il percorso, diciamo, storico. Questa era la situazione. Ora si discuterà di questo caso probabilmente la prossima volta a maggio, perché il processo se ne riparlerà appunto in maggio. Vi dico solamente una cosa a corollario di questa situazione: il difensore italiano e l'interprete della famiglia sono stati accolti all'ingresso da un gruppetto di presunti estremisti di destra che si sono rivolti loro con sguardo e frasi minacciose. Come denunciati dall'avvocato milanese Eugenio Losco, in passato l'indirizzo di casa in Italia della ragazza era apparso su alcuni siti di estrema destra. Quindi, insomma, una situazione davvero grottesca, direi. Cosa succede? Beh, succede che, come quasi tutto ciò che passa in Italia, diventa un caso politico. E adesso vediamo alcune dichiarazioni di alcuni degli esponenti politici italiani. Abbiamo la Schlein, segretaria del Partito Democratico, che dice: Ilaria Salis resterà in carcere a Budapest dopo essere stata portata ancora una volta in aula con le catene ai polsi, le caviglie e con il guinzaglio. Oggi i giudici ungheresi hanno deciso anche di negarle gli arresti domiciliari, che questo era anche uno dei punti fondamentali. Uno schiaffo irricevibile ai diritti di una persona detenuta, di una nostra connazionale. Ci aspettiamo che il governo di Meloni reagisca subito, ha dichiarato la segretaria del PD. Ora invece vediamo cosa ha detto Tajani, vice premier e ministro degli esteri. Antonio Tajani ha detto: io mi auguro che la signora Salis possa essere assolta. Ho visto che oggi è stata portata in aula ancora in manette e catene, ma pare, questo gli va dato atto, ma pare che poi le hanno tolte. Non è un bel modo, questo intendo dire, non è un bel modo, non mi pare che sia che ci sia il pericolo di fuga. Questo sottoscrivo. Detto questo, eviterei di politicizzare il caso, se no si rischia lo scontro, dichiarato a Sky TG24 il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Ora andiamo a vedere cosa ha detto il nostro ex primo ministro Matteo Renzi, leader ora di Italia Viva. Lo ha scritto su X: non è accettabile che una cittadina italiana sia trattata così in Ungheria. Giorgia Meloni deve essere realmente patriota e spiegare a Orban che o l'Ungheria rispetta le regole dello Stato di diritto o nessun euro delle tasse degli italiani deve finire a Budapest, come invece accade oggi. Il fatto che la Meloni abbia idee diverse da Ilaria Salis non rileva, queste sono ovviamente opinioni di Renzi, non rileva, il governo italiano deve lavorare per i cittadini italiani, ci governano i Fratelli d'Italia o i sudditi d'Ungheria. Queste sono parole di Renzi. Chiaramente qui c'è il tono polemico, non stiamo parlando di dati fattuali, citando un direttore. Bene, questo era quanto. Sono curioso anche poi di leggervi nei prossimi giorni cosa pensate in merito a questo caso, che farà ancora parlare di sé. Segnatevi probabilmente a maggio, perché ne parleremo ancora. Io non mi esprimo, non ho abbastanza dati, posso solamente dirvi questo: effettivamente, se ha commesso determinati reati, è giusto che venga giudicata anche in Ungheria. Quello però che mi sembra oggettivamente un po' fuori luogo è il modo in cui viene portata, e soprattutto io non oso immaginare le carceri ungheresi, non che in Italia ce la passiamo meglio. A tal proposito, magari in futuro parleremo anche di un tema che mi sta parecchio a cuore, ovvero quello dei suicidi in Italia e nelle carceri. Bene, ora passeremo al discorso del codice della strada, quindi rimaniamo sempre in Italia. Prima però una pausa. Codice della strada, un articolo di Rai News. Andiamo a vedere di che cosa si parla. Con 163 voti favorevoli e 107 contrari, la Camera ha approvato il disegno di legge e le abbinate proposte di legge recanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega al governo per la revisione del codice della strada. A favore hanno votato Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Contrari PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Azione. Con il via libera della Camera, il testo passerà alla votazione in Senato che, se dovesse avvenire senza modifiche al testo iniziale, potrebbe portare all'entrata in vigore delle nuove norme già prima dell'estate. Andremo a vedere alcuni punti. Chiaramente non voglio essere del tutto esaustivo, questi sono solamente alcuni punti, bisognerebbe dedicarci una live con un esperto in merito. Cercheremo semplicemente di andare a vedere quelli più che ho trovato io più interessanti, poi mi direte voi magari alcuni punti, soprattutto per quanto riguarda il discorso delle piste ciclabili, che in questo caso non vi menziono, ma andatevi a vedere cosa ha fatto, cosa si sta cercando di fare. Ora, il disegno di legge interviene direttamente su alcune norme del codice della strada, inasprendo le misure di contrasto alla guida sotto l'effetto di alcol, cosa buona e giusta, prevedendo anche l'installazione dell'alcol lock. Cos'è l'alcol lock? È fondamentalmente quello che voi avrete visto molto spesso magari nei film americani, perché qui sarebbe una novità, un dispositivo che non permette alla macchina di accendersi se prima non vai a soffiare dentro un tubicino, che dimostra che di fatto sei pulito, non hai bevuto. Risultano inasprite le sanzioni con il prolungamento del periodo di sospensione della patente nei confronti dell'utilizzo alla guida di smartphone o altri dispositivi. Il disegno di legge impone una stretta anche nei confronti di chi abbandona gli animali in strada. Molto bene. Rischia fino a 7 anni di carcere chi, con tale comportamento, causa incidenti stradali con morti, feriti o lesioni personali gravi o gravissime. Questo il discorso degli animali lo sottoscrivo. Telefoni e guida pericolosa. Che cosa si va a fare in questo caso? Beh, c'è lo stop per chi al volante si fa distrarre dal cellulare. Il DDL prevede il ritiro della patente da 15 giorni a 2 mesi e una sanzione fino a circa a più di 1.600 euro. Patente sospesa anche per chi è trovato a guidare contromano o passa col rosso. Poi c'è un discorso in merito all'eccesso di velocità. Su proposta dei sindaci aumentano le sanzioni per eccesso di velocità che potranno raggiungere superare i mille euro, con sospensione della patente da 15 a 30 giorni per chi in città supera i limiti 2 volte in un anno. Poi c'è tutto il discorso della guida in stato di ebbrezza, anche se ve la risparmio perché in realtà sono interessati di più i recidivi. Quello che invece mi interessava portarvi alla luce, che è un punto molto interessante, è quello riguardante la guida sotto stupefacenti. se siete stati in Olanda di recente, saluto i turisti di Amsterdam in particolare, state molto attenti se dovesse appunto passare la riforma, perché a quanto pare chi viene trovato alla guida drogato invece non dovrà più necessariamente essere in uno stato di alterazione psicofisica, ma, attenzione cari amici amanti di Bob Marley, basterà che risulti positivo ai test perché scatti la revoca della patente e la sospensione di 3 anni. Quindi, da come la interpreto io, ma penso insomma di non sbagliare, se siete stati ad Amsterdam a vedere i musei e tornate, anche se in quel momento non siete fatti, scusate il francese, c'è il rischio che se vi fanno un controllo e vi trovano, rilevano delle tracce di THC o altre droghe varie, possiate passare qualche guaio. Si parla poi di assicurazioni e qui alzo le mani, sono contento, perché quando si parla di un mondo di assicurazioni sono sempre contento, perché le assicurazioni sono viste sempre come il nemico, ma in molti casi hanno consentito a molte persone di poter vivere una vita normale. Perché? Perché si parla dell'assicurazione per il monopattino. Monopattino, targa, casco e assicurazione saranno obbligatori. Per chi circola senza i documenti necessari, la multa oscillerà tra i 100 e i 400 euro. Obbligatori anche gli indicatori luminosi di svolta e freno, pena una sanzione tra i 200 e gli 800 euro. Quindi, cari amici, col monopattino siete avvisati e dovete adeguarvi. Nulla di personale contro gli amici o le amiche con il monopattino, però onestamente mi sono ritrovato più di una volta in situazioni, sia per strada come pedone, sia alla guida della mia moto, in situazioni piuttosto pericolose con, come si possono chiamare, i monopattinisti? Non penso. Ora, arriviamo a una notizia dalla guerra in Ucraina che ci giunge direttamente da Reuters. Andiamo a ripescarla. Eccola qui. Allora, secondo Reuters, ma potete trovare anche la notizia riportata sull'ANSA, anche se ho preferito riportarvi questa per questioni di tempo, il presidente russo, in un incontro con i piloti dell'aeronautica militare russa nella regione occidentale di Tver, l'eventuale fornitura di F-16 a Kiev non cambierà la situazione sul campo di battaglia. Alla domanda sui caccia F-16 che l'Occidente ha promesso di inviare in Ucraina, Putin ha detto che tali aerei non cambieranno la situazione in Ucraina. Se forniscono F-16, ciò non cambierà la situazione sul campo di battaglia. Distruggeremo ogni tipo di aereo, proprio come distruggiamo oggi carri armati, veicoli corazzati o altro equipaggiamento. Putin ha affermato che gli F-16 potrebbero anche trasportare armi nucleari. Ora, questo è un punto invece importante, questo che vado a leggervi. Naturalmente, attenzione, naturalmente, se verranno utilizzati da aeroporti di paesi terzi, diventeranno per noi obiettivi legittimi, ovunque si trovino, ha detto Putin. Ecco, questo è un punto importante. Ora, è chiaro che sapevamo tutti che difficilmente gli F-16 sarebbero potuti partire dalla Polonia, faccio un'iperbole, partire dalla Polonia, colpire gli obiettivi in Ucraina, anche perché non penso, mi auguro che gli F-16 avranno da parte dell'Occidente, i vertici ovviamente militari avranno dei limiti da parte dell'Occidente sugli obiettivi da colpire solamente lungo i confini ucraini per evitare escalation di cui abbiamo già parlato. Qual è il punto che Putin va già a dire? Attenzione! Noi continueremo a distruggere ogni mezzo fornito all'Ucraina da parte dell'Occidente, però nel caso degli F-16 non ci potrà essere il giochetto del tipo parte da un paese NATO, colpisce e poi ritorna al sicuro al paese NATO. Questo è un punto abbastanza importante. Ribadisco, non ci sono gli estremi per dire che questa cosa fosse prevista. Tra l'altro vi segnalo, di F-16 parleremo nella prossima live di Militaria, perché è comunque un mezzo che va approfondito. Come sapete, quando c'è la possibilità approfondiamo i mezzi militari, perché sono parte dello scacchiere globale in tutti i sensi, quando si parla soprattutto di geopolitica, parlare di mezzi e dell'industria militare è necessario per comprendere a volte rapporti, a volte situazioni delicate. Citofonare F-35 e Turchia. Le osservazioni di Putin hanno fatto seguito a quello del ministro degli esteri ucraino Kuleba, secondo cui gli F-16 dovrebbero arrivare in Ucraina nei prossimi mesi. L'Ucraina, ormai da più di 2 anni in piena guerra contro la Russia, cerca gli F-16 da molto tempo. Belgio, Danimarca, Norvegia e Paesi Bassi sono tra i paesi che si sono impegnati a donare gli F-16. Una coalizione di paesi ha promesso di aiutare a addestrare i piloti ucraini al loro utilizzo. Comunque, ribadisco, ne parleremo nella prossima live di Militaria. Detto questo, se non ci sono domande particolari a cui posso rispondere, recupero solo qualcosa. Allora, ringrazio nuovamente Matteo per la donazione. Avevo letto qualcosa per quanto riguarda l'Indonesia. Perché l'Italia ha venduto 2 PPA Ravel all'Indonesia, che sarebbe entrato in servizio fino al 2024? Ho letto la notizia su Reed, non ho abbastanza elementi però per risponderti in questo caso. Ok, se tutti gli altri ministri lavorassero bene come Crosetto, questo l'avevamo visto. Nave cinese silurata, giusto per dire, non ho letto la notizia, quindi non posso né confermare né smentire, mi fido di te, magari lo andremo a vedere. Però sì, indubbiamente gli UTI stanno ormai colpendo alla cieca, in alcuni casi colpiscono navi che erano registrate come americane, poi si va a vedere, hanno cambiato dominio, scusate il termine non corretto. Ok, Salvini è una piaga di questo martoriato paese, vabbè, qui non posso commentare, altrimenti... Anche io porto sempre con me un manganello telescopico, qui si riferisce al discorso di Ilaria Salis, per quando mi viene prurito la schiena. Sì, quello diciamo, penso che è un po' così, un discorso borderline. Nei giornali hanno scritto come se gli avessimo dato gli F-16, li avrebbe distrutti anche se parcheggiati in altri paesi, non se fossero stati usati aeroporti NATO, che mi sembra ovvio e scontato. Sì, discorso degli F-16, sappiamo anche che non, come tutti i mezzi, non è che stiamo parlando di Wunderwaffen, le guerre si vincono non con un centinaio di F-16. Cosa pensi del ministro che ha detto che non siamo pronti per un conflitto? L'Italia dovrebbe investire di più nella difesa, secondo te, soprattutto ora? Sì, questo è un discorso che io sto portando ormai da molto tempo sul canale. Il mio canale non vuole essere un canale che tratta solamente temi militari. In questo momento però mi rendo conto che purtroppo la questione difesa non è ben recepita dall'opinione pubblica. L'opinione pubblica pensa che spendere denaro nella difesa siano soldi spesi male. In realtà non ci si rende conto che, come ha detto anche Crosetto, molte operazioni che noi non vediamo molto spesso ci consentono di avere una vita normale. E poi non dobbiamo solamente vedere la difesa come un'arma, ma come, lo ribadisco sempre, come un deterrente. Vi faccio un esempio. Immaginate, è un'iperbole chiaramente, immaginate di giocare a risico. Immaginate di avere, so benissimo che è un'iperbole, so benissimo che è un esempio forte, ma è il modo migliore per spiegarvelo. Immaginate di avere un esercito di 10 carri armatini, ok? E dall'altra parte avere un territorio con 2 carri armatini. Dall'altra parte invece un altro esercito, un altro territorio uguale, con 30 carri armatini. Quali attaccareste? Penso che questo sia il metodo migliore per spiegarvi cosa serve la deterrenza nucleare. Non ci sono i soldi per farlo, i soldi si possono trovare, anche perché ricordiamoci che la difesa non è semplicemente un senso unico, è un doppio senso. Ricordiamoci il cannone, l'otto Breda della Otto Melara, è comunque un prodotto industriale. Ora, possiamo essere più o meno a favore delle armi, ma ricordiamoci che comunque sono mezzi molto costosi e che si possono vendere come tali. Chiaramente io qui devo dirlo, non sarei orgoglioso se il mio paese cominciasse a costruire mine. Penso che qualcuno abbia capito il riferimento. Però allo stesso tempo armi difensive ben vengano. E l'Otto Breda penso risponda anche a questo genere di funzione. Basti vedere quello che ha fatto il nostro TD Alman Deb. Tra l'altro rispondo a alcuni commenti che ci arrivano molto spesso. I droni costano poco. I droni, quelli che ci lanciano contro, non solamente a noi, non sono i droni che voi potete immaginare, quelli da 200-500 euro su Amazon. Sono comunque droni che hanno un determinato costo, e riuscire ad abbatterli con un munizionamento come quello dell'Otto Breda, al posto di utilizzare costosi missili, guardate che dà un signor vantaggio da questo punto di vista. Se gli F-16 partissero dalla Polonia è come dichiarare guerra, ovvio che poi diventa un obiettivo legittimo. Infatti su questo sono perfettamente in linea con te. Io, come dico spesso, in Ucraina sono dell'idea che bisogna fornire all'Ucraina tutti i mezzi per difendersi, ricordandoli sempre di stare attenti all'escalation e, come molti analisti vanno sempre a dire, l'Ucraina prima o poi dovrà sedersi ai tavoli, però per farlo bisogna anche dargli la capacità di avere una posizione in cui sedersi e non di un armistizio. Altrimenti tutti questi anni di guerra non saranno dei morti, soprattutto da entrambi i lati, sia russo che ucraina, non saranno valsi a nulla. Chiaramente non è una cosa facile e richiederà tempo. Io sono abbastanza sicuro che con le elezioni americane assisteremo a qualcosa di grosso in Ucraina, e penso che vincerà Trump. Qui bacio della morte, ma penso che vedremo quello. Non che insomma l'America sia in una bella posizione, perché deve scegliere tra Trump e Biden. Insomma, vediamo altre domande. Vorrei sapere cosa ne pensa la Marina delle due PPA vendute. Si allunga tutta la catena produttiva, sostituire. Ok, ribadisco, non ho in questo caso elementi, quindi se non so di che cosa parliamo, ho letto l'articolo su Read, ribadisco, ma non ho abbastanza argomenti e dati per esprimermi, quindi me la segno, magari ne rispondiamo in futuro. Pensi ci sarà mai una Wagner europea? Ci avevano provato con compiti diversi, la Mozart, ne abbiamo parlato nella live con l'ambasciatore, trovate la live in tra le live, scusate il gioco di parole, e ci avevano provato con la Mozart, aveva dei compiti completamente diversi, ma non ne vedo il motivo in questo momento. Comunque le PMC, scusate, sono una realtà, c'è poco da fare. La vera domanda è quando è che l'Italia modernizza gli ariete. Abbiamo una marina bellissima, due porterei ed una terza in arrivo. Stessa cosa l'aeronautica, ma le forze di terra sono messe male. Sì, in realtà il Trieste non è proprio... è una porterei, ma è più una nave da sbarco. Ha la capacità chiaramente di proiettare capacità aerea, ma quella che rimarrà come porterei definitiva... sarà il Cavour, mentre il Garibaldi rimane ancora un po' tra noi, e dopodiché verrà dismesso anche per una questione semplice, ovvero la mancanza di uomini, di cui prima appunto parlava anche il capo di stato maggiore. Quel discorso di turnazione è banalmente legato anche a questo discorso qui. Ok, bene. Ok, bene, non penso che ci siano altre domande, ho letto appunto quelle più facili, più con cui avevo la possibilità di rispondervi con dei dati di cui ho seguito l'argomento. Detto ciò, io direi che per oggi siamo alla fine. Vi ricordo, vi metto nel primo commento tutte le fonti per andare ad approfondire. Vi ricordo di lasciare un like, che aiuta tantissimo il canale e ci aiuta anche a raggiungere vette più alte, e quindi anche a portare un domani magari il canale ha un livello più professionale anche con degli introiti, e soprattutto lasciare un like. Leggo solo un'ultima domanda: ma perché l'opinione pubblica odia così tanto la difesa? È una domanda a cui magari potete rispondermi voi nei commenti e si creerà una bella discussione, penso. Io ho la mia idea, fatemi sapere voi, dopo magari vi rispondo nei commenti sotto il video. Detto questo, se non ci vediamo, buona Pasqua per chi festeggia, e noi ci vediamo presto qui su Gens Italia. Ciao a tutti e buona serata e buona cena.